po' di minuti così e ciascuno di noi renderci conto di cosa sta succedendo, che tantissima gente di un piccolo pezzo di mondo si riunisca la sera, si metta seduta pronta ad ascoltare. Beh, questa è la fede, no? La fede è stare in ascolto della parola di Dio, del Signore che ci parla. Questa sera, sapete, la veglia pasquale raccoglie tutti i misteri cristiani ed è una catechesi stupenda sul cristianesimo. Quindi io cercherò, anche se questo potrà magari rendere alcuni passaggi delle mie parole non facilissime, perché cercherò di modulare nei passaggi alcuni grandi luoghi dell'esperienza cristiana. Cioè è come se stasera noi facessimo un rito di iniziazione cristiana, no? Cioè delle donne e degli uomini che si riuniscono, la Chiesa spiega quali sono i grandi passaggi per l'iniziazione cristiana. Il rito iniziale, che è il rito della luce, fa un gesto, senza fare tante parole, fa un gesto che anticipa l'annuncio di questa notte, e cioè che nel mezzo della notte è apparsa nel mondo una luce. La luce è quella della resurrezione di Gesù. Nella resurrezione di Gesù Dio fa brillare nelle tenebre del mondo la sua luce. Quindi questo è il senso di questo rito iniziale. Ma vedrete che dal fuoco al cero pasquale, ecco, qui ci sarebbe modo di far tutto un discorso. Sapete, il fuoco, noi veniamo dal fuoco. Ritornare al fuoco vuol dire ritornare alle radici dell'umanità, della storia del nostro diventare uomini, la caccia, il passaggio dal crudo al cotto, la casa, il focolare. La cultura nasce col fuoco, no? E è interessante che oggi si imponga sempre più per i cristiani. Noi queste robe qui non ci badavamo neanche, perché nei nostri paesi sembrava che il mondo era tutto cristiano, no? In realtà la secolarizzazione ci sta costringendo a renderci conto che il cristianesimo è un pezzettino del mondo, è un episodio del mondo, e che noi, quando ai nostri figli dobbiamo parlare della nostra fede, dobbiamo collocarla, la fede, l'esperienza cristiana, dentro la grande avventura umana. Nell'avventura umana espressa dal fuoco, no? È apparso a un certo punto una verità che i cristiani dicono l'ha portata Gesù, no? Quando i cristiani hanno detto quest'uomo che ha vissuto così Dio lo ha risuscitato, hanno acceso nel mondo questo fuoco del senso di tutta la storia, perché poi sentirete, nell'evento della resurrezione di Gesù, i cristiani intravedono tutto il progetto di Dio sulla storia, che noi racconteremo in questa veglia. Quindi ci prepariamo a questo primo gesto della luce, che va dal fuoco al cero pasquale. Poi renderemo omaggio al cero pasquale e ai credenti che lo circondano, faremo un canto in onore del cero pasquale, e poi inizierà la veglia con le letture. Ma allora ci aiuteremo un po' a capire cosa vuol dire aprire la Bibbia e fare quelle letture. Per aiutarci a entrare subito nel grande tema cristiano, di cosa vuol dire che nelle tenebre è apparsa la luce, che questa luce Dio ha pensato di accenderla da sempre, ci introduciamo ascoltando il prologo di Giovanni. Lo conosciamo tutti, ma sentirete come stasera diventa un testo di grande forza.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Spirito Signore, manda il tuo 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 Spirito Signore. Manda il tuo spirito, 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 Signore. Manda il tuo spirito.
Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Cristo ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere, per tutti i secoli in eterno. Amen.
La luce di Cristo, gloria e lode a te, oh Cristo, nostro Signore. Gloria e lode a te, oh Cristo, nostro Signore.
Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina mysteria, et pro tanti regis victoria. Tuba insonet salutaris. Gaudeat et lus, tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis essentia. Amisis caliginem.
Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, ecca resultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tamiram uius anti luminis claritatem, una mecumque sudei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui menam meis meritis intra levitarum numerum, dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens, cere iuius laudem in plere perficiat.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti in Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra nell'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del Tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il Tuo Figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte di Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore.
Tu sei la vita, gloria a te, Signore. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore.
In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del Tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salga a Te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli.
Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore.
Abbiamo fatto un segno, come facciamo noi uomini quando vogliamo ricordare il Signore, parlare a Lui, pregare a Lui, facciamo dei segni. La liturgia è questo, no? Ci riuniamo e si fanno dei segni. Dopo il segno della luce, che voleva indicare col suo stile appunto l'accendersi nella notte di una luce per indicare la resurrezione, adesso celebreremo l'annuncio della resurrezione. E qui, lo capite, bisognerebbe proprio avere tempo, calma, ma è tutto il lavoro che facciamo in comunità. Cioè, quando noi diciamo che Cristo è risorto, non è che dobbiamo aspettarci di vederlo saltar dentro dalla finestra. Quando diciamo che Cristo è risorto, ascoltiamo l'annuncio di una comunità cristiana. Cioè, la resurrezione di Gesù è annunciata dalla predicazione, dall'annuncio dei discepoli. No. E allora si capisce perché l'ascolto della parola con la quale Dio ci dice: io, Gesù, lo ho risuscitato. Quell'ascolto lì è guidato dalla scrittura. Ecco che la liturgia si sposta a quel tavolo dove è aperto il libro e dove noi adesso incominceremo a aprire le scritture. E noi ritualizziamo in questa mezz'oretta ritualizziamo tutto il lavoro che in questi anni la comunità dei discepoli, dei cristiani, sta facendo per rinnovare l'annuncio della resurrezione al mondo, guidati dalla scrittura. In questi anni, dopo il Concilio, è stato soprattutto la scrittura che ci ha ricondotto, perché noi eravamo in chiesa, ci sembrava scontato quel che diceva la chiesa, la verità è quella lì, facciamo i bravi, andiamo in paradiso, no? In realtà i cambiamenti della mentalità e le domande che i nostri figli e la cultura ci rivolgono ci hanno spinto a dare ragione di ciò che credevamo, ci ha costretto a tornare all'annuncio evangelico, il ritorno alla Bibbia e quindi la liturgia della parola, dove si legge in italiano, dove si fa le prediche lunghe, dove si discute sulla scrittura, è un andare a cercare effettivamente l'annuncio, la parola di Dio sul risorto, senza il quale il cristianesimo diventa una religiosità generica, no? Le scritture ci istruiscono, vedete siamo qui seduti, adesso ascolteremo le scritture come fossimo a scuola, è una cattedra, ci istruiscono sulla parola di Dio, cioè su come fa Dio a parlare. Cioè se noi frequentiamo quella cattedra lì, un po' alla volta capiamo come fa Dio a parlare e come si fa ad ascoltarlo. La rivelazione, la parola di Dio, è la fede, cioè l'ascolto. Le scritture ci insegnano a leggere la storia, sentite bene, eh? Cioè quel libro lì ci rimanda alla storia, non è dentro lì Dio, ci rimanda alla storia. Ci insegna a leggere la storia come parola di Dio. La storia degli uomini è una storia di alleanza tra Dio e l'uomo. Dio si dice attraverso gli uomini. Mentre gli uomini cercano di dire chi sono, ascoltano Dio. È Dio che gli dice chi sono. E allora alla luce delle scritture impariamo a capire che al centro di tutta la storia umana, nel piano di Dio, c'è un piano di salvezza che ha al centro la resurrezione di Gesù. La resurrezione di Gesù, l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, la resurrezione di Gesù e di tutti noi insieme con Lui, è la nuova creazione. Pensate come sta cambiando la nostra maniera di venire in chiesa, di essere cristiani, proprio su ste robe qui, no? Cioè il fatto che dobbiamo imparare, ma è entusiasmante quando si incomincia a capire sta roba qui, che Dio si dice attraverso l'uomo e che appunto la rivelazione di Dio ha al centro un uomo, che è Gesù. Cioè perché Dio si dica nel mondo ha bisogno di qualche uomo che lo dica e quello che l'ha detto in maniera perfetta, in maniera piena è Gesù. Ecco perché continuiamo a ricordare Gesù, a ascoltare Gesù, a dire come faceva a mangiare, cosa diceva, come reagiva quando si parlava di Dio. E d'altra parte, noi Gesù mica l'abbiamo qui. Noi di Gesù abbiamo la testimonianza apostolica. Cioè che Cristo è risorto, ci è stato detto da Pietro, da Giovanni, da Giacomo, no? Dalla Maddalena. E allora, in realtà, la parola di Dio passa attraverso la testimonianza apostolica, quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento. E, per esempio, anche quest'anno abbiamo lavorato tanto su cosa vuol dire quando gli apostoli dicono che Gesù Cristo è risorto. E che tipo di lavoro hanno fatto loro per arrivare lì, che è lo stesso che dobbiamo fare noi. Allora, tutta sta roba qui che sta avvenendo nella storia, nella presenza dei cristiani nella storia, della nostra fatica di fare una comunità che veramente crede alla parola che Dio ci ha rivolto in Gesù attraverso la liturgia, la parola di Dio, la catechesi, l'istruzione ai ragazzi, i sacramenti. Tutto sto lavoro qui, in questo momento, viene ritualizzato, viene celebrato in questa liturgia della parola, che vedrete è sontuosa, anche appunto se tira fuori due o tre pezzetti, Antico Testamento, facciamo una scursa nell'Antico Testamento, poi tutte le volte che leggiamo un pezzo poi noi abbiamo voglia di rispondere, di pregare, canteremo col Salmo, poi rivolgeremo una preghiera per tre volte, poi la testimonianza apostolica attraverso il Gloria, l'Epistola e l'annuncio evangelico dei discepoli. Questa è la liturgia della parola che ci prepariamo a celebrare ascoltando, pregando, cantando, come si fa sempre, tutte le volte che ci incontriamo con il Signore.
Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò, nel settimo giorno, da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio.
Dirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Gustate, vedete, buono il Signore, e beato chi in Lui si rifugia, chi aveva ricchezza.
Dirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine
e in modo più mirabile ci hai rinnovati in Cristo e redenti. Fa che resistiamo con la forza del tuo Spirito alle seduzioni del male, per giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, oh Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture,
pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, oh Signore. Solo tu sei il mio pastore, oh Signore.
Preghiamo. Oh Dio, anche i nostri tempi ci fai sperimentare la tua forza di liberazione. Ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, in Cristo hai riconciliato tutti i popoli e compi questa tua riconciliazione nel sacramento della Chiesa attraverso l'acqua del battesimo. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate ed hanno risposto, eccoci. E hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio.
Il Signore mi aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà. Il Signore mi aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà.
Il Signore è ombra che ti copre ed il sole più non ti colpirà. La tua vita il Signore
Dio, che nell'opera dei profeti ci hai preparato ad accogliere la divina sapienza che si è manifestata nel mistero pasquale di Gesù, fa che comprendiamo l'opera del tuo amore per gli uomini, perché il dono che oggi riceviamo confermi in noi la speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore.
Gloria, 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 gloria in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Preghiamo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della resurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Ma entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. E tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende e tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Alleluia. Divenuta testata d'angolo. Alleluia.
Alleluia.